87.9, torniamo appunto in diretta come vi anticipavamo con un compagno, solidale, abitante di quei territori, perché torniamo appunto a parlare della storia di Moussa Balde. Lo facevamo poc'anzi prima di sentire te. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, vi sento. Bene, ciao a tutti. Perfetto.
Allora, stavamo semplicemente anticipando la storia fuori appunto dal redazionale specifico con te per lanciare la manifestazione in memoria di Moussa Balde contro frontiere, razzismo e violenza istituzionale, che ci sarà a Ventimiglia questa domenica 21 maggio, con concentramento alle ore 11 a piazzale della stazione. Lo stavamo facendo ricordando la storia di Moussa Balde, che muore, dicevamo, nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2021 in una cella dell'area di isolamento denominato ospedaletto di quello che è il CPR, il Lager di Torino. Il 9 maggio era stato pestato a Ventimiglia da tre italiani e dopo essere stato in ospedale era stato rinchiuso in quel lager con tutta evidentemente una compagine di persone che avevano volutamente ignorato le sue gravi condizioni fisiche e psicologiche. Con te volevamo un po' parlare, al di là appunto poi dei titoli giornalistici che hanno restituito la questione, intanto di chi fosse Moussa Balde, perché sappiamo la famiglia essere molto presente anche all'interno di questa manifestazione di domenica, e perché se ne parla sempre in termini giornalistici appunto, ma invece raccontare chi fosse, raccontare perché e di chi sono le responsabilità di quanto è avvenuto, per poi spostarci e allargare lo sguardo sulla situazione negli ultimi tempi, negli ultimi mesi in quel territorio e alla frontiera, soprattutto sia dalla parte del versante italiano che da parte di quello francese. Lasciamo a te la parola.
Allora, grazie per l'introduzione. Allora, la storia di Moussa ha toccato molti in questo territorio, anche perché Moussa era in accoglienza a Imperia prima e aveva anche partecipato a diverse iniziative, al centro sociale della Talpa e l'Orologio, alle iniziative antirazziste, e sperava di poter, aveva fatto la terza media, aveva comunque seguito delle formazioni, sperava sostanzialmente di poter avere i documenti in Italia e costruire la propria vita. C'è anche un video di testimonianza di lui nel quale sembrava tutto sommato contento di ciò che aveva trovato e stava cercando di farsi una vita. Dopodiché, come per tanti, l'attesa dei documenti è diventata snervante e Moussa ha deciso di ripartire. Quindi è partito, ha attraversato la frontiera, è entrato in Francia. Lì abbiamo un pochettino un'ombra, nel senso che sappiamo che c'era un cugino a Parigi, non sappiamo bene cosa sia successo. Fatto sta che a un certo punto Moussa torna indietro, però essendo fuoriuscito dall'accoglienza non viene più ripreso dal sistema d'accoglienza, e quindi come tanti, poi ci arriviamo, no? Anche perché l'attualità della storia di Moussa e la manifestazione, come tante persone, rimane bloccato in frontiera, cioè nel senso, in una situazione in cui lui appunto stava cercando era tornato in Italia, voleva provare evidentemente a rientrare nell'accoglienza, ma non c'è più posto e quindi rimane per strada, rimane nella zona di Via Tenda, la famosa zona di Via Tenda, dove c'è un ponte, dove sotto questo ponte ci sono gli insediamenti informali che da quando ha chiuso il centro d'accoglienza a Ventimiglia dove le persone in transito trovano riparo. E chi lo conosceva e l'ha visto in quel periodo racconta di una persona sicuramente provata sia dal passaggio in Francia, in cui deve essere successo qualcosa per cui a un certo punto non ha trovato il suo posto, sia dalla vita in strada a Ventimiglia, e finché sulla sua vita ha incrociato questi tre italiani razzisti che indica la giustizia italiana, che l'hanno picchiato, e anche lì chiaramente non è loro la responsabilità della morte, non è loro la responsabilità diretta della morte di Moussa, ma vedendo le immagini, che sono l'unica ragione per cui poi questi sono finiti a processo, se avessero potuto ammazzarlo lo ammazzavano, hanno usato una sbarra di ferro, un posa cenere di quelli a pilastrini, non so come descrivertelo. E da lì appunto la macchina statale, con tutto il suo carico di violenza, lo prende in carico, essendo trovato irregolare viene poi trasferito al CPR di Torino. Ci si chiede anche lì se non ci siano questioni relative alla possibilità di Musso di testimoniare ciò che gli era accaduto, perché i tre poi dopo una negoziazione, una strana negoziazione, perché poi Ventimiglia è anche un territorio di 'ndrangheta, si andranno a costituire, però ci sono anche su questo dei dubbi che non verranno mai chiariti alla giustizia, non abbiamo dubbi su questo, ma che a noi ci lasciano un sentimento, ci lasciano forti dubbi su tutte anche le procedure che sono state fatte attorno a questa aggressione. Quindi dal nostro punto di vista, noi poi abbiamo seguito la storia di Mussa su Ventimiglia da ormai diversi mesi, quasi un anno. Abbiamo un gruppo di lavoro intercollettivi, ci sono diverse soggettività, collettivi, singoli, singole che stanno qua. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro sulla questione delle morti in frontiera, c'è anche un memoriale che abbiamo costituito in frontiera, in cui abbiamo cercato di dare conto di tutte le 42 morti che ci sono state su questa frontiera dal 2015 a oggi, e con questo gruppo abbiamo seguito anche i processi degli aggressori, non tanto perché ci attendevamo giustizia dallo Stato, poi c'è stata una condanna a 2 anni, appena sospesa, non era tanto quello, era la questione di non far calare l'attenzione sulla morte di Mussa e continuare a denunciare. La famiglia si è costituita parte civile sia nel processo contro gli aggressori, e adesso si costituirà parte civile nel processo che si aprirà a Torino, prima o poi, nel senso che sono ancora in corso le indagini. Sappiamo che per Mussa c'è un'indagine per omicidio colposo, e da lì si è aperto tutto lo schifo del CPR di Torino, ci sono una decina di persone indagate, e anche lì seguiremo anche questo processo, non tanto nei termini di chiedere giustizia allo Stato, quanto per continuare a tenere il punto sul fatto che dal nostro punto di vista le responsabilità sono, da un lato c'è un razzismo strutturale che provoca queste morti, e dall'altro, se proprio dobbiamo indicare dei colpevoli, allora che si indichino quelli giusti, e che sono il commissario, il prefetto, chi ha detto che era idoneo alla detenzione, chi l'ha messo in isolamento, chi per i primi giorni non ha permesso all'avvocato, che subito si era attivato, stiamo parlando di Gianluca Vitale di Torino, di incontrare Mussa, dicendo che non c'era Mussa, che loro non conoscevano alcun Mussa Balde che fosse rinchiuso al CPR di Torino. Insomma, tante sono le ombre di questa storia, ed è una storia che speriamo non si ripeta, ma che ci sembra anche molto esemplificativa del dispositivo di frontiera in tutte le sue articolazioni, cioè frontiera, del centro di detenzione, razzismo, ambiente, ed è bruttissimo dirlo, ma le condizioni per le quali Mussa è morto sono ancora tutte lì, e anzi forse a Ventimiglia la situazione si è ulteriormente aggravata. Quindi è un po' da questo ragionamento che noi abbiamo poi ci tenevamo in generale per il rapporto anche con la famiglia a commemorare la persona di Mussa, no? Perché Mussa era più una persona, al di là della sua storia, del simbolo che potrebbe sembrare essere diventato, quindi commemorare la persona in sé, e anche per rispetto a lui e alla sua famiglia. E in un secondo momento con la famiglia abbiamo spiegato e articolato quello che sta accadendo in frontiera, quello che sta succedendo in Italia con il governo razzista, leggi razziste, e e loro ci hanno scritto, hanno fatto una riunione di famiglia e ci hanno scritto che sostengono la nostra lotta, e leggeremo anche durante la manifestazione un messaggio che ci hanno mandato, in cui loro dicono esplicitamente quello che è successo a Musa non deve succedere più a nessuno, e siamo con voi, siamo vicini alla vostra lotta e la sosteniamo con tutto noi stessi. Purtroppo non ci saranno, non siamo riusciti a organizzare il viaggio per loro, dalla Guinea. Dimmi, scusa.
No, volevo soltanto ricordare che all'interno della sezione ospedaletto, già nel 2019, un'altra persona si era tolta la vita dopo essere rimasta rinchiusa per 5 mesi. Ora, nel caso di Musa, anche si parla di suicidio. In realtà la questione è più complessa, come la stavi restituendo anche tu molto molto bene.
Sì, ma la famiglia non crede al suicidio, lo dico proprio esplicitamente, cioè lo dicono esplicitamente. Tierno, il fratello, l'ha detto esplicitamente quando è venuto, il fratello è venuto per la costituzione in parte civile al processo agli aggressori, e l'ha detto e ha ripetuto, e anche nel messaggio che leggeremo domenica è chiarissima questa cosa. Secondo loro non è vero che Musa si è suicidato, e vedremo, le indagini sono per omicidio colposo e vedremo cosa stabilirà la giustizia. Noi manterremo i nostri dubbi, non so come dire.
Sì, e peraltro, appunto, mentre lui veniva rinchiuso, come ci ricordavi bene te, all'interno del lager di Torino, i suoi tre, di cui adesso io non ricordo i nomi, ma se vuoi puoi anche ricordarli tu, se li ricordi a memoria.
Oddio, no, non me li ricordo a memoria anch'io, quelle informazioni che non tengo a... Sì, non ci tengo molto, cioè, sarebbe importante, hai ragione, però... Immagino. Sono, guarda, io se vuoi un approfondimento sulle tre persone... Allora ti aggiungo un'altra cosa, ho accennato prima, e adesso nelle carte dei processi esce il video,
sì.
E solo quando esce il video loro fanno un primo tentativo di far cancellare il video alla persona che lo mette in rete.
Sì. C'è una signora che urla dal balcone, pare di ricordare, sì.
Sì, loro cercano prima di far cancellare il video, sì. Dopodiché effetto Barbara Streisand, il video circola immediatamente, quindi ormai è troppo tardi. A quel punto loro mandano un loro emissario a discutere con un poliziotto fuori dal commissariato di Ventimiglia, in un luogo per strada sostanzialmente. Si incontrano un emissario di questi tre e una persona del commissariato, e solo successivamente si andranno a denunciare. L'avvocato, vi do gli elementi, poi lascio agli ascoltatori trarre le conclusioni. L'avvocato che li difenderà è l'avvocato storico dell'Andrangheta su Ventimiglia, che ha difeso gli andranghetisti ventimigliesi nei grossi processi che ci sono stati negli anni 10 qua a Ventimiglia, quando Ventimiglia venne commissariato, eccetera eccetera. Guardate, ognuno ne tragga le proprie conclusioni, però in una città come Ventimiglia, dove la presenza della 'Ndrangheta è forte, che si sia cercato sostanzialmente di interrare una cosa così non ci sembra, a chi conosce Ventimiglia, nulla di strano, sicuramente di disgustoso, ma nulla di strano, e aggiunge al razzismo un'altra nota inquietante, no? Legata alle organizzazioni malavitose.
Abbiamo trovato i nomi dei tre imputati: Francesco Cipri, Ignazio Armato e Giuseppe Martinello. Non perché abbiamo, però è come si conosce il nome di Musa Balde, è opportuno conoscere anche il nome di chi di fatto gli ha tolto la vita. Loro sono stati accusati di lesioni aggravate dall'uso di corpi contundenti, ma fin dal giorno successivo al pestaggio il questore di Imperia aveva anche negato fermamente che ci potesse essere un motivo razziale dietro
non è stato accettato nel processo sull'aggressione le motivazioni razziali, perché c'erano anche una serie di associazioni che volevano costituirsi parte civile per l'aggravante razziale, e questa cosa è stata impedita dal giudice. Sì, no, ma anche la dichiarazione della sera stessa, non so come dire, su quale base, no? Il questore, il commissario dichiara la sera stessa che non ci sono ragioni razziali. Boh.
E questa è la vicenda di Mussa, e che poi non è diversa da quella di diverse tante altre persone che si trovano ad attraversare quelle zone e quel confine. Veniamo alla situazione a Ventimiglia, ritorniamo lì sul territorio che tu conosci molto bene, ovviamente.
Come sì, io sono qua da tanti anni, da quando è cominciata questa storia. Anche Bobbo, poi la vita fa cose, quindi uno si trova a costruire poi la propria vita sul territorio, e da quasi 8 anni ormai la frontiera è chiusa e la situazione continua progressivamente a peggiorare. Se i primi anni sono stati anni difficili, ma c'erano movimenti collettivi, sto parlando delle persone in viaggio, che hanno permesso dei momenti anche di ripresa di autonomia, di passaggio in massa, degli spazi, di aprire dei varchi in questa maledetta frontiera. Direi più o meno dal 2017, già dal 2016, dopo gli attentati in Francia, prima il Bataclan e poi l'attentato a Nizza, che è molto vicina qua, l'attentato sulla Promenade des Anglais, la situazione si è fatta progressivamente più difficile, perché anche poi sul lato italiano tutti gli spazi di autonomia sono stati chiusi, cioè laddove c'erano accampamenti informali ma che mantenevano anche un livello di organizzazione interna, una capacità di fare assemblea, in cui i solidali erano integrati all'interno di questi campi, eccetera eccetera, tutta quella roba lì è stata progressivamente smantellata, sgombero dopo sgombero. Ci fu una grossa repressione sui solidali, all'epoca ricevemmo 60 fogli di via, progressivamente allargavano anche il campo dei comuni, no? Si arrivò a 18 comuni sui quali non si poteva entrare, eccetera eccetera. Il dispositivo sul lato francese si è via via rafforzato, quindi anche andando sui territori interni, no? Non sulle valli che da Ventimiglia salgono verso Cuneo, che c'è la Varroia, che è una valle francese che è stata progressivamente militarizzata, no? Dopo gli attentati si è attivato il dispositivo BGPRAT, si chiama, cioè il dispositivo antiterrorista che rimette in campo l'esercito. Quindi se uno sale da Mentone, se uno segue la linea di frontiera, a Mentone c'è la PAF, la polizia di frontiera, poi vai a Castellar, ci sono i militari dell'operazione BGPRAT, compresa la legione straniera, eccetera eccetera, e poi seguendo la linea arrivi a Sospella, cioè stanno costruendo, in questo momento stanno finendo di costruire una nuova caserma della gendarmeria, con in alcuni casi anche checkpoint permanenti, famoso quello di Sospel, perché è quello che dà accesso dalla Varroia, no? Questa valle che è sopra Ventimiglia, al resto del dipartimento delle Alpi Marittime, no? E quindi a Nizza, e quindi la possibilità di proseguire il proprio viaggio verso Marsiglia, Parigi, eccetera eccetera. E quindi così ci sono state diverse fasi, adesso non mi sembra eccessivo raccontare tutto, no? Però c'è stata una fase in cui c'era la chiesa con un parroco che ha ospitato, a un certo punto hanno chiuso anche quella, gli accampamenti informali che sono stati progressivamente sgomberati, dicendo, poi venne aperto il famoso campo del Parco Roia, gestito dalla Croce Rossa, in maniera, insomma, come conosciamo i centri della Croce Rossa, abbastanza militare, non so come dire, camionette fuori, accessi ristretti, accreditamento per l'accesso, e via dicendo. Questo campo è stato poi chiuso durante il Covid, è stata la scusa per chiudere il campo Roia, che non è sicuramente la nostra soluzione, ma che ha ulteriormente aggravato la condizione delle persone in transito, e quindi da ormai un paio d'anni di fatto le persone in transito trovano riparo sotto un ponte, dove progressivamente si è creato un insediamento informale che ciclicamente è sotto attacco delle forze dell'ordine. Se vogliamo arrivare agli ultimi mesi, allora negli ultimi mesi, appunto, da il naufragio di Cutro in avanti, abbiamo visto un certo protagonismo della prefettura. È stato messo un nuovo prefetto che pare essere vicino a Piantedosi, che ha cercato di portare su Ventimiglia la linea Meloni Piantedosi, cioè da un lato stringere in termini repressivi, dall'altro cercare di dare tutta la colpa di tutto a questi presunti trafficanti, no? Facendo una gran confusione tra aiuto al passaggio e traffico di esseri umani.
Sì, no? Volutamente, no? Si è creato l'ennesimo capro espiatorio.
Chiaro, chiaro, in una città in cui comunque di cose disgustose da questo punto di vista ce ne sono, cioè la tratta della prostituzione c'è, ma nessuno l'ha mai toccata, non so come dire, l'andrangheta c'è, ma nessuno l'ha mai toccata, cioè sono, le grosse alcune grosse organizzazioni che fanno il loro sporco lavoro qua ci sono. Invece qual è stata la linea? Allora, hanno cominciato facendo questi famosi tavoli, no? Che si fanno dappertutto, i tavoli per la sicurezza, no? Le commissioni per la sicurezza, come cazzo si chiamano, in cui no, si trovano tutte le forze dell'ordine, poi in un secondo momento hanno integrato pure qualche ONG, no? Croce Rossa ovviamente, Caritas, che fa un gioco un po' ambiguo, cioè da un lato va riconosciuta una presenza di Caritas che per, su alcuni aspetti è brutto da dire, ma l'unica risorsa per le persone in transito. Croce Rossa, boh, non fanno un cazzo, però sono sempre ai tavoli, aspettano appunto di fare il lavoro ancora più sporco, credo io. E quindi hanno prima annunciato che non si poteva fare un centro per ragioni normative, cose, comunque non era la soluzione. Hanno annunciato 4 PAD, punti di assistenza diffusa, sui quali ancora non è dato sapere. A quanto pare sono già le 2 case che già esistono per persone con fragilità psichica e un'altra che è per donne e bambini, per capirci, che sono gestite da Caritas, e ne aggiungeranno 2 sostanzialmente, 2 case in cui ospiteranno boh 50 persone sulle centinaia, migliaia che ci immaginiamo possano arrivare. Quindi dal punto di vista dell'accoglienza al transito, 0. E però successivamente invece Ventimiglia, in questo momento ci sono le elezioni, non dicevamo, siamo tra il primo e il secondo turno, se no però Ventimiglia appunto la giunta era caduta e c'è un commissario prefettizio. Il commissario prefettizio dopo questi tavoli ha fatto anche un'ordinanza antidegrado, in cui individua nelle zone della stazione e di Via Tenda, le zone dove dicevo ci sono gli insediamenti informali, il luogo, cioè dei luoghi di luoghi di legislazione speciale, non so come dire, vabbè, grazie ai decreti, questo dobbiamo ringraziare Minniti, grazie ai decreti Minniti individuano quelle zone dove sostanzialmente non è consentito dormire per strada, sostanzialmente si danno la possibilità di dare dei lasco urbani, di sgomberare, cioè preparano sostanzialmente degli sgomberi, a qualcuno ce n'è già stato, no? Piccoli sgomberi mirati a piccoli insediamenti, quello in testa della chiesa, davanti alla chiesa delle Gianchette, c'era un piccolo insediamento, e la possibilità di dare il DASP urbano. Perché il DASP urbano? Perché appunto se Mussa, essendo senza documenti, finito al CPR, non possono sempre usare, e altri e altre da Ventimiglia sono stati mandati al CPR nel corso del tempo, quando sono, perché qua ogni settimana, massimo ogni 2 settimane, ci sono dei rastrellamenti, no? Lo chiamano, sono il pattuglione, oltretutto un nome, fanno queste operazioni di polizia coordinate, eccetera eccetera.
E questo dal lato italiano, dici, dal lato italiano, sì, della frontiera, perché poi parliamo anche del lato francese, come mi accennavi tu prima.
Sì, guarda, ti finisco brevemente.
Sì,
no?
Certo, sì, certo.
Sono i rastrellamenti e però qualcuno, nel senso, in frontiera ci sono anche incastrate persone che non vogliono neanche andare in Francia, semplicemente sono fuoriuscite dall'accoglienza, non hanno posto dove andare, sono finite lì hanno trovato le risorse per sopravvivere e lì rimangono. Solo che queste persone non possono essere mandate al CPR e quindi avere la possibilità di dargli il DASPO è una cosa che gli fa comodo. Dopo una settimana, dopo questi tavoli per la sicurezza, hanno fatto una grossa operazione di pulizia in cui hanno arrestato, perché ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima, scusa, un po' divagato, ma hanno arrestato una decina di persone accusate di pastoraggio intanto non sono ancora dimostrate queste accuse, ma l'inchiesta parla di passaggi da 30 a 150 euro, mediamente costa 200 euro passare la frontiera, quindi ditemi chi sono, c'erano le offerte, nel senso se erano passeri di piccolo cabotaggio, il procuratore stesso ammette che non viene contestata l'associazione a delinquere e quindi non si tratta di organizzazioni, quindi era sostanzialmente una campagna pubblicitaria che serviva appunto a trovare un capo espiatorio in una situazione effettivamente molto critica, e avanti così, cioè nel senso l'unica risposta che si sta dando in questo territorio sostanzialmente è sbiete di camionette, arresti e allontanamenti, ok? Lato francese, mi chiede. Lato francese nel frattempo, da un lato, beh, le polemiche tra Francia e Italia lascio perdere, cioè nel senso che comunque il più pulito c'ha la rogna, Darmanin che accusa la Meloni, Darmanin è veramente il peggiore del governo francese, e quindi non voglio troppo di parlare di questo. Quello che effettivamente sta accadendo è che i flussi evidentemente stanno aumentando, negli ultimi mesi sono passati per esempio tanti più minori, la Francia sui minori non accompagnati è leggermente più rigorosa dell'Italia, e quindi a un certo punto si sono saturati anche i centri per minori, hanno dovuto requisire una palestra a Mentone eccetera eccetera, ed è partito il grande dibattito di estrema destra, no? Chiaramente, che ha fatto pressione sul governo, un governo che appunto non è in alcun modo assimilabile a qualche forma di solidarietà. Quindi tra le pressioni di estrema destra e la fermezza del governo francese, il risultato è l'annuncio di Elisabeth Borne, annuncio che è diventato reale in queste ultime settimane, di 150, Le Figaro dice 250 effettivi in più, il progetto di costituzione di una nuova border force che integra le diverse polizie, quindi PAF, gendarmerie, CRS eccetera eccetera, in una border force di nuovo tipo. E da ultimo, settimana scorsa, un paio di settimane fa, l'annuncio che dell'utilizzo di 5-6 droni per coprire tutta la zona, compresa tra Mentone e Bray. Io che abito questo territorio, vivo sul lato francese, ne posso testimoniare, non so come dire, laddove i checkpoint non c'erano più sono ricomparsi, nelle stazioni i controlli sono di nuovo sistematici, e per molte persone, cioè nel senso non colpisce noi, però racconta quello di un abitante anche, cioè vieni fermato almeno due volte al giorno, no? Per se come è normale tu ti muovi da una parte all'altra della frontiera. I flussi stanno comunque aumentando, quindi vediamo che anche nelle valli arriva gente, nelle valli qui c'è comunque un tessuto solidale, per cui per fortuna le persone quando arrivano nei paesini di montagna non rimangono in strada, e poi trovano anche un sostegno sostanzialmente. E però la situazione sta diventando pesante, cioè la militarizzazione della frontiera c'era già e adesso sta diventando molto forte. Questo lascia presagire niente di buono per i prossimi mesi, in cui con più di 40.000 persone arrivate in Italia e la nuova legge infame del governo Meloni, voi capite bene che non tantissima gente, cioè c'è una parte che cercherà comunque di fare il percorso amministrativo in Italia, però un sacco di gente cercherà di andarsene, e noi quindi ci aspettiamo grandi numeri in un contesto dove molto degradato, e permettimi di aggiungere due cose perché se no non si capisce, nel senso oggi per esempio i problemi di salute mentale, persone che stanno male, che diventano catastrofiche, che sbloccano, che scusate, dico così, non sono del mestiere, non faccio diagnostica.
No, è chiaro, parliamo di vissuti traumatici che possono, come dire, anche dare quegli esiti, no? E la questione della come dire, del non mettere al centro il trauma, ne abbiamo parlato diverse volte da questi microfoni anche con insomma i compagni e le compagne del collettivo antipsichiatrico Artaud, non tenere nel fuoco la questione anche della fragilità psichica, peraltro di persone con dei vissuti così dolorosi, così tragicamente dolorosi, vuol dire fregarsene completamente delle loro vite, di quei vissuti, e mettere in atto solo quel sistema detentivo di massa che col decreto Cutro appunto non solo calpesta le legittime aspirazioni di libertà di chiunque voglia cercare altrove una vita migliore, ma mettendo un lager in ogni regione questo fa. Peraltro, e voi lo scrivete bene nell'appello, consideriamo anche che Italia e Francia continuano a siglare con i paesi sull'altra sponda del Mediterraneo, come Libia e Tunisia, patti e accordi che determinano
violenza, che si aggiunge la violenza, cioè esatto. Nel senso, si comincia con le violenze in Tunisia e Libia, c'è il mare, c'è una prima accoglienza che diventa sempre più detentiva, c'è la frontiera, ci sono le guardie di frontiera, c'è il ponte, ci sono le organizzazioni che non sono nostri nemici, ma non sono neanche nostri amici, non so come dire, perché i livelli di violenza anche che stiamo vedendo all'interno degli insediamenti informali non li abbiamo sempre visti, no? La situazione anche da quel punto di vista è peggiorata, no? Il pastoraggio si è organizzato, ci sono delle reti organizzate, e tutta responsabilità degli stati, questa roba qua non vorrei essere frainteso. E però nel senso è violenza che si aggiunge violenza che si aggiunge violenza, e quindi è anche normale, noi abbiamo anche su questo, cioè immagina appunto, non so come dire, io che sono qua da 7 anni, al tempo la parola d'ordine era solidarietà, si cucinava insieme, si viveva insieme, via dicendo. Io negli ultimi mesi i gruppi di lavoro che ho fatto sono uno sulla questione dei morti in frontiera e l'altro sulla questione della sofferenza psichica. Questo diciamo dà un po' la misura di dove siamo qua a Ventimiglia. Oggi è esperienza quotidiana incontrare persone in sofferenza, e questo è insopportabile. Dopodiché, torniamo qui alla manifestazione, anche la solidarietà è sfiancata, no? Io non sono di quelli che voglio sempre di raccontare che noi siamo bravi e forti, belle e eroiche, cioè dal punto di vista solidale questa situazione è provante, perché incontri corpi in sofferenza tutti i giorni e questo ti genera anche a te un certo livello di stress e sofferenza, e però a un certo punto è arrivato il momento anche di riprendere parola politicamente su tutta questa faccenda, perché evidentemente quando incontri una persona in sofferenza se ne hai la possibilità gli tendi la mano, dopodiché quando ci sono ragioni strutturali dietro questa sofferenza e non è che è la persona che è diventata matta, ma è la frontiera, il razzismo, il mondo che la circonda che l'ha fatta diventare matta, è necessario a un certo punto reagire e quantomeno denunciare tutto questo. Dopodiché io rimango convinto che la lotta alle frontiere sia, quando è efficace, soprattutto una lotta delle persone in transito, con noi dobbiamo il nostro sostegno, la nostra solidarietà, ma mi sento di dire che non saremo noi a ribaltare questo sistema di cose, ma saremo noi seguendo e insieme alle persone direttamente interessate a poter aprire una lotta più ampia, più conflittuale. In questo momento ci attestiamo su un momento che è commemorativo, ma che vuole anche denunciare la situazione attuale, rimettere un attimino, richiamare l'attenzione su Ventimiglia, anche del mondo dei compagni e delle compagne, perché siamo lontani da tutto e a volte è normale che le persone non abbiano più il polso di cosa accade qui. E è una tappa, non è sicuramente un punto d'arrivo, è un momento tra i tanti che speriamo di costruire insieme. C'è stata un'assemblea che ha anche raccolto un po' di solidali di altri punti della frontiera italo-francese. Si sta ragionando anche di un po' un livello di coordinazione maggiore, no? Anche tra la solidarietà lungo tutta la frontiera italo-francese, che la frontiera è una, e anche noi è ora che si comincia a ragionare in questi termini. E questo sostanzialmente, non so se hai altre domande.
No, ci hai restituito un quadro assolutamente completo e che mostra bene, come dire, le contraddizioni dell'oggi, dell'esistente lì, ma che riguardano di fatto poi tutto il territorio nazionale, in cui lì, come dire, c'è l'esito più visibile, no? Ma di fatto poi sono gli effetti delle sui corpi delle politiche. Molto interessante anche questo, perché se ne parla davvero poco, pochissimo, questo aspetto della fragilità psichica, che non si tiene mai in considerazione, ma appunto laddove io penso. Guarda, spesso mi capita di pensare che cosa significhi girare con un corpo così esposto, cioè un corpo razzializzato in questo paese. Deve essere una, e lo dico da portatrice di whiteness, di bianchezza, e deve essere un'esperienza non semplice da attraversare. E questo può dare degli esiti ancora di più laddove poi questo si intreccia alla classe, si intreccia al genere, e come dire, sia in termini di disconoscimento che in termini appunto di non ascolto, appunto di non testimonianza emotiva di chi ti sta davanti. Per cui questa
sì, ma infatti noi siamo molto contenti anche che, scusa, intervengo una cosa adesso, dici questo, che tra i collettivi, i vari gruppi che abbiamo contattato per questa commemorazione, c'è il coordinamento antirazzista italiano che parteciperà. Per chi non lo sapesse, il coordinamento antirazzista italiano è un coordinamento nato da persone di seconda generazione, afrodiscendenti, che hanno già organizzato dei momenti appunto di protesta successivamente a diversi omicidi razziali, non si possono chiamare altrimenti, e ci interessava la loro presenza anche proprio per questo, cioè perché una cosa è la nostra posizione di solidali bianchi, una cosa è chi appunto porta con sé una somatica che in questo momento ti mette chiaramente in pericolo in certi casi. Se a questo aggiungiamo appunto le questioni di differenti traumi che si vivono lungo il percorso, lungo il viaggio delle persone, il quadro è duro da vivere. Io, come dicevo, questa manifestazione non nasce da un momento di entusiasmo, nasce da un momento di estrema difficoltà, e in cui si cerca di reagire all'inaccettabile.
È difficile mantenere un'integrità psichica dopo aver subito delle torture, è davvero quasi impossibile, quindi non teniamo mai conto, appunto, come dicevi te, del percorso, di quello che si attraversa dentro questi percorsi migratori, no? Forzatamente a causa di politiche infami volute dal nostro paese come dagli altri paesi europei. Vivere dopo aver subito quelle torture è un tema che non è mai tematizzato, ci verrebbe da dire, anche nei discorsi tra compagni e compagne. A mio avviso, a mio personalissimo avviso, è invece un nodo tanto da tematizzare, da tenere nel quadro.
Guarda, per noi non è stata neanche una questione di riflessione, cioè nel senso, sì, ovviamente poi ci si è messa la riflessione, ma è partito da delle constatazioni, cioè anche da delle accoglienze che sono andate male. Senso che vedi una persona fragile, la porti, la ospiti, e la persona sta male, sbrocca, non sai cosa fare, non sai come gestire, e quindi la necessità anche di darsi degli strumenti, di cominciare a parlarne, di cominciare a tematizzarla, di capire che tipo di supporto dare. È un lavoro veramente all'inizio, è veramente un work in progress, però abbiamo cominciato anche a fare qualche riunione con l'associazione Franz Fanon di Torino, perché ci dia anche per avere anche qualche strumento, qualche consiglio. Ne stiamo parlando anche con altri, Brigata Basale di Milano, diversi gruppi e organizzazioni, per chiedere sostanzialmente un supporto anche a loro, dopodiché non pensiamo a una roba in termini di lo sportello psicologico, però insomma riuscire anche ad accogliere questa sofferenza, perché poi si tratta di questo, no? Nel nostro caso non c'è lavoro clinico, non c'è, non credo ci sarà lavoro clinico, ma quantomeno accogliere questa sofferenza, sapere in certi casi quali strumentarsi per dare fiato a una persona, cioè, è una questione, era nelle cose, non so come dire, è negli incontri che fai, è nella situazione che vedi e lo affronti, e adesso siamo in un gruppetto che su queste cose stanno provando a mettere un po' di testa e di cuore.
Senti, noi ti ringraziamo tanto per questa lunga restituzione che ci hai fatto. Ricordiamo la manifestazione a Ventimiglia di domenica questa, 21 maggio 2023, con il concentramento alle ore 11 a Piazzale della Stazione. Sarà presente anche la famiglia di Moussa Balde e le sue persone?
No, non sarà presente.
Ah, non saranno presenti?
No, ci hanno mandato un messaggio, ma non siamo riusciti a organizzare il viaggio.
Ah, ok, è vero, no, scusa, no, ce l'hai detto prima. Però sì, magari sì. Amici, insomma, o amiche di Moussa, sì, e poi sì. solidali. E grazie davvero, grazie davvero.
Grazie a voi,
ciao.
Grazie a te.
A presto.
Ciao.